circa 90 opere fra romanzi e raccolte e oltre 350 milioni di copie vendute. Parliamo di Stephen King, fra gli autori più letti e anche visti al mondo, se pensiamo ai numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. Al centro del nostro dossier di questa settimana, in occasione dell'uscita della nuova collana firmata Spelling e Kupfer, che da fine ottobre ripropone i libri di King con una nuova veste grafica e traduzione riviste. Diamo subito il benvenuto all'interlocutore di oggi, Marco Malvestio, ben ritrovato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, è sempre un piacere.
Il piacere è nostro. Io ricordo Marco Malvestio, ricercatore in letterature comparate presso l'Università di Padova, a sua volta scrittore. Ricordiamo i titoli dei suoi romanzi: Annette, Wojtek edizione 2021, La scrittrice nel buio, Voland 2024, già in passato nostro interlocutore in diversi aspetti letterari. Oggi parliamo di Stephen King e ripartiamo dalle parole con cui ci eravamo congedati ieri con Luca Briasco, curatore di questa nuova collana Spelling e Kupfer, con cui ci eravamo fermati appunto sulla questione della portata sociale e anche politica presente nella scrittura di Stephen King, sondata attraverso gli strumenti del fantastico e dell'orrore, che ricordiamo furono anche accolti con un certo snobismo nei confronti di un genere letterario considerato tradizionalmente di serie B. Ripartiamo da qui, la portata sociale e politica nella scrittura di King e in particolare dal concetto di male nell'universo kingiano. King da sempre e per sempre ossessionato dal male, inteso proprio, Marco Malvestio, come male sistemico, male come sistema. In che senso?
Io direi che una delle cose, insomma, più notevoli del lavoro di King, e che diventa poi a maggior ragione più notevole se uno ha voglia di andarsi a leggere anche l'horror, come dire, del paio di decenni, no, precedente, se uno legge qualche romanzo gotico horror degli anni 50, 60, no, prima che King cominci poi a pubblicare negli anni 70, diciamo questa dimensione che è così peculiarmente sua traspare in maniera ancora più forte, perché uno degli elementi comuni, no, del lavoro di King è proprio questo racconto corale, no? Noi abbiamo sempre dei racconti, delle storie, non sempre naturalmente, ma insomma alcuni dei romanzi più belli di King comunque raccontano delle comunità, no? Cioè uno dei primi libri di Stephen King, che è Le notti di Salem, che personalmente è uno di quelli che preferisco, è una storia di vampiri, no? A modo suo è una riscrittura di Dracula, ma ovviamente è anche una riscrittura di Dracula che ha al centro tutto un paese, no? Tutta un paesino, e quindi in cui hanno molto più valore non tanto le relazioni col vampiro quanto le relazioni tra personaggi, ma così anche appunto libri come Cose preziose, per non parlare di It, e così via. Dopodiché King è uno che sa scrivere praticamente tutto, quindi gli riescono bene anche i libri su un personaggio solo, e così. Però insomma io direi che questa è un po' la cifra caratteristica, e anche la cifra della sua ambizione, ripeto, poi soprattutto rispetto ad autori precedenti.
In questo senso la coralità di King si può denotare nei due poli, quello positivo e quello negativo, cioè la coralità è portata avanti dalla forza congiunta dei personaggi positivi, ma può anche essere inteso come male che è portato avanti da una forza comunitaria, Marco Malvestio?
Sì, beh, questo direi di sì. Più che un'opposizione polare, però a me sembra che comunque a King interessi la questione della corruzione, no? Cioè non tanto, no, appunto l'opposizione anche mitologica, no, tra figura del male assoluto, figura del bene e così via, ma appunto semmai l'interazione tra queste, il campo di mezzo delle vite individuali, in parte anche collettive, dove si gioca questo scontro, e questa appunto è una cosa che si trova insomma in quasi tutte, direi, le sue opere.
Arriviamo a Derry, cittadina immaginaria dove sono ambientati diversi libri di King, fra cui proprio It. In che misura questa cittadina immaginaria è una sorta di microcosmo degli Stati Uniti, un luogo dove King fa reagire letteratura, racconto fittizio, ma anche contraddizioni della società occidentale, quella statunitense in particolare?
Beh, King è uno scrittore, diciamo così, che crea anche una mitologia, no, dell'America, ed è una mitologia anche molto nostalgica, no? Tante delle opere di King, già a partire insomma dagli inizi, cominciano a essere ambientate nei decenni della sua formazione. Per esempio un suo libro, dico recente, che ormai c'è quasi una decina d'anni, si intitola non a caso Revival, insomma è un recupero molto conscio, naturalmente è un recupero di tutti gli elementi veramente mitologici, no, della cultura americana, un certo tipo di musica che si ritrova poi sempre di solito a titolo di epigrafe, eccetera, un certo tipo di automobili, un certo tipo di socialità. Derry in questo senso è un microcosmo che sta per il resto del paese, nel bene come nel male, no? Con il senso di una comunità raccolta, conclusa, eccetera, ma anche di una che è profondamente disturbata sino dalle fondamenta. King, una delle cose bellissime, insomma, della scrittura di King è proprio il modo in cui viene raccontato questo perturbamento sempre di luoghi che dovrebbero essere tranquilli, di luoghi che dovrebbero essere pacificati, di luoghi che nell'immaginario americano sono, no, delle cittadine placide e così via. King non è, poi appunto ovviamente ha scritto 200 libri e va bene, quindi non si può dire che non sia anche quello, ma non è uno scrittore di horror urbano, no? È sempre questo horror suburbano, provinciale, tutto fondato sul senso di comunità che però poi viene tradito.
In questo contesto geografico, ma anche morale, no, in cui si muove l'universo kinghiano che abbiamo provato a delineare, fondamentale, un ruolo fondamentale è giocato dall'età della preadolescenza. King sonda la violenza che coinvolge i preadolescenti, pensiamo per esempio a Carrie, di nuovo a It o a Ossessione, ma nei preadolescenti, soprattutto quelli un po' perdenti, quelli che forse a scuola verrebbero considerati degli sfigati, c'è anche una purezza portatrice di salvezza. Pensiamo per esempio al racconto Il corpo, che fu portato anche sul grande schermo nell'86 da Rob Reiner con Stand by Me, Ricordo di un'estate. Ecco, Marco Malvestio, che cosa rappresenta l'infanzia e la fine dell'infanzia all'interno dei libri di Stephen King, ma potremmo anche aggiungere la nostalgia dell'adulto nei confronti di quella età delicatissima e fondamentale anche nella scelta fra bene e male.
Beh, direi che rappresenta proprio questo, l'insistenza di King sull'infanzia ha una dimensione essenzialmente nostalgica, con poche eccezioni. Beh, Carrie ovviamente non è tanto un libro sulla nostalgia dell'adolescenza, quanto sull'adolescenza come trauma, su coming of age come trauma e così via, ma tendenzialmente quando noi troviamo figure di preadolescenti nell'opera di King, le troviamo sempre con appunto una funzione di nostalgia come tasselli ulteriori di questo affresco nostalgico che King pone, perché naturalmente l'età della preadolescenza è quella che noi ricordiamo, dell'adolescenza, dell'adolescenza, dell'infanzia, no? Sono quelle che noi ricordiamo come un momento in cui le cose erano ancora nuove, erano ancora infuse di magia e così via. Quindi si può anche dire. È come se questa avesse una funzione metaletteraria, no? Come se King chiedesse al lettore, quando viene letto, di calarsi di nuovo nei panni dell'adolescenza, dell'adolescente, del preadolescente in grado di farsi impressionare. Poi, naturalmente, King non è un ingenuo, quindi giustamente, come dicevi, anche nella preadolescenza vengono presentati tratti devianti, tratti problematici, la violenza e così via.
Siamo in conclusione, Marco Malvestio, noi fra gli obiettivi di questo nostro dossier settimanale vorremmo poter così costituire una piccola biblioteca anche emotiva, anche soggettiva all'interno della sconfinata opera omnia di Stephen King, come? Beh, chiedendo a ognuno dei nostri interlocutori e interlocutrici che si susseguiranno in questi giorni quale libro scelgono come opera, titolo preferito di Stephen King. Qual è il suo, anche da scrittore?
Allora, questa è una domanda a cui è spiacevole rispondere, perché diciamo, se uno piace King, King ha scritto almeno 5 o 6 libri che resteranno per sempre nella storia dell'horror. Io personalmente sono molto parziale verso Pet Sematary.
Perché?
Perché penso che sia il suo libro più riuscito anche proprio in termini di effetto perturbante, di effetto di paura, di orrore. Insomma, è un libro che tiene la tensione completamente fino alla fine, con un'economia di mezzi totale, perché poi, pur essendo un libro su 400 pagine, è un libro con pochissimi personaggi, in cui tutto sommato succedono pochissime cose e che secondo me mostra proprio la maestria di King, e si vede insomma che stava scavando insomma, vicino a casa, ecco, su un argomento, ovviamente la perdita del figlio, la perdita delle persone care, eccetera, che lo toccava da vicino. E poi un altro piccolo consiglio, giusto perché è un libro meno noto, ma secondo me è veramente delizioso, La bambina che amava Tom Gordon, che si legge un po' meno, ma che comunque rappresenta appunto sempre la maestria di King anche nella forma media, breve.
E con queste due perle consigliateci da Marco Malvestio ci fermiamo per oggi. Torniamo con il dossier dedicato a Stephen King di nuovo domani alle 11.30. Avremo ospite Loredana Liperini. Nel frattempo, grazie Marco Malvestio, buon lavoro, a una prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Rete 2.